Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato per la prima volta nel 1966, I Benandanti. Stregoneria e culti agrari, tra 500 e 600. È un saggio di storia culturale e religiosa, nel quale Carlo Ginzburg ricostruisce, attraverso gli atti dell'Inquisizione, le credenze di alcuni contadini del Friuli, tra la fine del XVI e la metà del XVII secolo, i benandanti, spesso identificati dalla nascita con la camicia, sostenevano di uscire in spirito in determinate notti dell'anno per combattere streghe e stregoni e difendere fertilità e raccolti. Il libro non assume tali testimonianze come cronaca letterale di fenomeni soprannaturali, le studia invece come tracce di una cultura popolare, trasmesse da fonti prodotte da un'istituzione ostile o comunque estranea a quella cultura. Il suo scopo principale è mostrare come un complesso di pratiche e rappresentazioni, inizialmente presentato come benefico, sia stato gradualmente ricondotto negli interrogatori, allo schema della stregoneria diabolica. È un testo decisivo per la microstoria e per lo studio del rapporto fra credenze locali, potere religioso e costruzione delle categorie di devianza. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, i benandanti come protettori dei raccolti, non come streghe. Il punto di partenza dell'indagine è la netta distinzione che i benandanti proponevano fra sé e coloro che ritenevano streghe o stregoni. Secondo le loro deposizioni, essi combattevano in spirito durante le tempora, momenti rituali dell'anno liturgico legati al ciclo stagionale. Armati di rami o mazze di finocchio, affrontavano avversari armati di sorgo. Dall'esito dello scontro, dipendevano l'abbondanza o la rovina del raccolto. Questa opposizione non è un semplice dettaglio folclorico, organizza una visione del mondo rurale, in cui la prosperità agricola è vulnerabile, contesa e richiede difensori dotati di capacità eccezionali. Il fatto di essere nati con il sacco amniotico, la camicia, veniva interpretato come segno di una vocazione, non come prova di una scelta demoniaca. Ginzburg mostra così che il termine stregoneria non può essere applicato indistintamente a ogni esperienza magico-religiosa non conforme. Nelle fonti friulane, almeno inizialmente, i benandanti si descrivono come cristiani e come antagonisti del male. Il loro caso costringe quindi a distinguere tra l'autodefinizione dei soggetti interrogati e le categorie con cui autorità ecclesiastiche e giudiziarie cercavano di interpretarli. Questa tensione rende visibile quanto le nozioni storiche di eresia, magia e superstizione siano state anche il prodotto di conflitti interpretativi. Secondo, gli atti inquisitoriali come fonti indispensabili e distorte. L'originalità documentaria del libro dipende dagli atti dei processi inquisitoriali, materiali che permettono di ascoltare, seppure indirettamente, voci contadine raramente conservate dalle fonti ufficiali. Ginzburg ne fa un uso rigoroso, ma il suo metodo implica una cautela essenziale. Le deposizioni non sono trascrizioni neutrali di una credenza spontanea. Sono risposte rese in una situazione asimmetrica, registrate da notai e modellate da domande, formulate secondo finalità giudiziarie e teologiche. Per questo il saggio non offre un accesso puro alla mentalità popolare. Ricostruisce invece l'incontro, spesso conflittuale, tra persone interrogate e inquisitori. Le esitazioni, le incongruenze e i cambiamenti nelle testimonianze diventano dati storici, non semplici difetti del materiale. Essi possono indicare paura, adattamento al linguaggio dell'autorità, circolazione di racconti diversi o trasformazioni reali nelle credenze. Questa attenzione alla mediazione della fonte è uno dei maggiori insegnamenti del volume. Ginsburg non si limita a estrarre informazioni sugli usi rurali, ma analizza il dispositivo che le ha rese leggibili e, al tempo stesso, le ha deformate. Il lettore comprende quindi che la documentazione repressiva è ambivalente, conserva frammenti di culture subordinate, proprio mentre prova a classificarle, correggerle o condannarle. Tale ambivalenza rende il libro rilevante anche come riflessione concreta sui limiti della conoscenza storica. Terzo, dalla lotta notturna al sabba, la pressione delle categorie inquisitoriali. Una delle tesi più importanti del libro riguarda la progressiva assimilazione dei benandanti al modello del sabba diabolico. Nei primi interrogatori, gli inquisitori sembrano incontrare racconti che non corrispondono pienamente alle loro attese. I benandanti dichiarano di combattere contro le streghe, di agire per le messi e di mantenere riferimenti cristiani. Con il passare del tempo, tuttavia, il lessico e le domande dell'Inquisizione insistono su elementi tipici della demonologia, il diavolo, l'apostasia, le riunioni notturne e la partecipazione a pratiche proibite. Ginsburg interpreta questo processo come un'interazione storica in cui una credenza locale viene incanalata dentro una griglia dottrinale più rigida. Non significa che ogni confessione successiva sia semplicemente falsa o imposta. Significa che le condizioni dell'interrogatorio possono modificare le forme disponibili per raccontare la propria esperienza. La categoria di strega emerge perciò non soltanto come descrizione di una realtà preesistente, ma come esito di un lavoro istituzionale, di interpretazione e disciplinamento. Il caso friulano illumina un problema più vasto: la caccia alle streghe non va spiegata soltanto cercando pratiche occulte nei villaggi, ma analizzando anche il modo in cui tribunali, teologi e funzionari trasformavano credenze eterogenee in prove di una medesima devianza. Il libro evita così una rappresentazione statica del folklore e mette al centro il mutamento prodotto dal potere. Quarto, una microstoria delle culture subalterne e delle loro connessioni. I benandanti concentra l'analisi su una regione circoscritta e su un numero limitato di processi, ma non riduce il caso friulano a curiosità locale. Questo movimento dal particolare al generale è alla base della sua importanza per la microstoria. Ginsburg ricostruisce con attenzione contesti, formule narrative e differenze individuali, evitando di trasformare i contadini in un blocco uniforme. Al tempo stesso, confronta le credenze emerse in Friuli con motivi presenti in aree alpine e nell'Europa orientale, come processioni notturne, viaggi dell'anima, rapporti con i morti e figure di combattenti soprannaturali. Lo scopo di tali confronti è valutare se un repertorio di rappresentazioni apparentemente isolato possa appartenere a un orizzonte culturale più ampio. La scala ridotta, dunque, non è un limite, consente di osservare nel dettaglio il modo in cui idee religiose, paure agricole e istituzioni si incontrano in situazioni concrete. Il libro mostra inoltre che le classi popolari non sono soltanto destinatarie passive della religione ufficiale. Possiedono linguaggi, pratiche e interpretazioni proprie, anche se frammentarie e difficili da recuperare. La microstoria di Ginsburg restituisce loro densità storica senza idealizzarle. Le credenze sono lette come risposte a bisogni, timori e relazioni sociali specifiche. In questo senso, il volume amplia il campo della storia moderna oltre le elite politiche, dottrinali e militari. Infine, l'ipotesi del culto agrario antico e i limiti interpretativi del libro. Ginsburg collega le vicende dei benandanti alla possibile sopravvivenza o trasformazione di antichi culti della fertilità, dotati di caratteristiche estatiche o sciamaniche. Questa ipotesi ha contribuito in modo decisivo al fascino e alla portata del libro, poiché propone di leggere le testimonianze friulane non come episodi isolati di superstizione, ma come tracce di un sistema simbolico più profondo. Tuttavia, è anche l'aspetto più discusso dalla storiografia successiva. Diversi studiosi hanno osservato che gli atti disponibili non dimostrano in modo conclusivo una continuità diretta con pratiche precristiane e che analogie tra tradizioni lontane non bastano, da sole, a stabilire origini comuni. Questa critica non elimina il valore dell'opera, ma chiarisce la differenza tra ciò che le fonti attestano con relativa sicurezza e ciò che resta una proposta interpretativa. Le fonti documentano infatti l'esistenza di benandanti, le loro dichiarazioni, il contesto inquisitoriale e la loro progressiva assimilazione alla stregoneria. Molto più incerta è la genealogia remota di tali credenze. Leggere il saggio oggi richiede quindi di apprezzarne insieme l'audacia comparativa e la consapevolezza del carattere indiziario della ricerca. Proprio questa tensione è istruttiva. Il libro insegna che la storia avanza formulando ipotesi verificabili e discutibili, senza confondere una ricostruzione persuasiva con una certezza definitiva. In conclusione, I Benandanti è consigliato soprattutto a chi studia o legge con interesse la storia dell'età moderna, la stregoneria, la religiosità popolare, l'antropologia storica e i metodi della ricerca d'archivio. Può risultare molto utile anche a lettori non specialisti, purché disposti a seguire un'argomentazione fondata su deposizioni, interrogatori e confronti interpretativi, più che su una narrazione lineare. Il suo principale beneficio intellettuale consiste nell'insegnare a leggere criticamente le fonti. Una testimonianza giudiziaria non è mai una finestra trasparente sul passato, ma un documento nato da rapporti di potere, domande orientate e traduzioni culturali. Rispetto a molti libri sulla caccia alle streghe, il volume si distingue perché non parte dall'immagine già codificata della strega demoniaca. Indaga invece il processo attraverso cui una tradizione che i suoi portatori presentavano come protettiva e agricola venne gradualmente riclassificata come forma di stregoneria. Questa attenzione alla costruzione storica delle categorie rende il libro più complesso di una semplice raccolta di credenze curiose o di un resoconto della repressione inquisitoriale. La forza di Ginsburg sta inoltre nell'unire il dettaglio locale a questioni generali, come circolano le credenze, come le istituzioni definiscono la devianza e come si può ricostruire la cultura di gruppi sociali poco rappresentati nella documentazione. Le sue ipotesi sulle origini antiche dei riti restano oggetto di discussione, ma proprio tale dibattito conferma la centralità dell'opera. È un classico non perché chiuda il problema, bensì perché lo ha formulato in modo nuovo e metodologicamente fecondo. Se vuoi supportare Carlo Ginsburg, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!